data glaciale 2023.4.21, giorno 166. Sono le 10.50 del mattino di una splendida giornata sul plateau ed il sole ormai si alza ben poco sull'orizzonte. E le ombre della base sono davvero molto, molto lunghe. Tra 2 settimane entreremo nella lunga notte antartica e lì vedremo se i nostri fantasmi sopiti si sveglieranno e verranno ad artigliarci il cuore o saranno semplici compagni d'avventura, ombre confuse con le ombre della notte, a tenerci compagnia.
Siamo qua con l'astronauta dei ghiacci, che non sappiamo ancora se vuole presentarsi col suo nome, ma abbiamo ascoltato la sua voce nel suo diario glaciale. Questo sarà il primo diario glaciale di tutta una serie che aprirà le nostre future puntate. L'astronauta dei ghiacci, infatti, è il podcast che noi presentiamo in collaborazione con... Dai, vediamo se ti vuoi presentare.
Ma sì, dai, io mi presento, sono l'astronauta dei ghiacci, uno dei 12 astronauti dei ghiacci che in questo momento stanno a Concordia e sono Andrea Traverso, in condizioni normali, un dipendente dell'Università di Genova. In questo caso invece...
In questo caso dov'è che sei in questo momento? Raccontacelo.
In questo caso sono alla base Antartica Concordia, che è una base posta a 3.300 metri ed è una base internazionale cogestita da Italia e Francia e in questo momento abitata da 5 astronauti o argonauti, come potremmo anche definirci, italiani, 6 francesi e un tedesco.
Sembra quasi una barzelletta, è detta così, però va benissimo. Sappiamo che è una cosa molto seria ed è anche un lavoro molto arduo. Vi ricordiamo che siamo sulla prima puntata, anzi la puntata zero questa, di Astronauta dei Ghiacci, che viene trasmessa da UR Podcast, che è il podcast della radio dell'Università di Genova, ovvero Unige Radio. È inutile che io vi dica chi sia, perché la mia voce apparirà forse in alcuni episodi, ma non in tutti. L'importante è che Andrea Traverso ci parli. Andrea Traverso è partito... allora, nel diario glaciale abbiamo sentito che sei al 166esimo giorno, anche se c'è passato un po' di tempo, perché c'è stato un problema nella vera puntata zero, e quindi qualche giorno in più è passato. Quindi a che giorno sei oggi, in effetti?
Devo dire che non l'ho contato perché non ho questa grandissima abitudine, ma potrei anche farlo. E staremo intorno al 171esimo, 172esimo, ma nella prossima puntata preciserò molto meglio. Io sono partito in realtà prima dall'Italia, da Genova. Sono partito il 26 di ottobre del 2022. Ma sono approdato nella nostra navicella spaziale in terra, che è la base Concordia, il 6 di novembre. E dal 6 di novembre ad oggi, appunto, sono passati più o meno quei giorni lì. In realtà oggi, che è il 26 di aprile, è il sesto mese da che ho lasciato casa.
Quanto dura in tutto la tua missione?
Presumibilmente... perché è tutto molto, in questo luogo nel mondo, è tutto molto parziale, tutto molto aleatorio. Presumibilmente finirà a novembre del 2023. Esattamente in quale giorno non si sa, perché comunque, pur essendo arrivato il 6 di novembre, non ripartirò il 6 di novembre perché dovrò dare il cambio al mio successore. E il cambio al mio successore porterà via indicativamente una quindicina di giorni e poi tutto dipende perché arrivare qua è un'avventura, partire da qua è un'avventura, quindi giorno più, giorno meno, settimana più, settimana meno, dipende dalle condizioni meteorologiche sia da noi che nelle basi di appoggio attraverso le quali arriviamo e partiamo da qua.
Beh, ci aspettiamo che tu ci racconterai questa avventura e ce la farai rivivere, perché sembra un po' una storia alla Jack London questa, però c'è qualcosa di molto serio dietro tutto il lavoro che stai facendo.
Assolutamente sì, perché questa comunque è una base scientifica dove si fanno ricerche molto molto importanti, un po' a tutti i livelli. Ci sono ricerche che prevedono di studiare il clima del nostro pianeta tornando indietro fino a 1,5 milioni di anni fa. Noi 12 siamo anche un po', tra virgolette, cavie per l'ente spaziale europeo, per l'ESA. Perché stare qui è l'equivalente di vivere nelle stesse condizioni climatiche e ambientali che si potrebbero trovare in una base spaziale sulla Luna o addirittura su Marte. E quindi noi siamo studiati, monitorati, vivisezionati, no, beh, vabbè, insomma, non esageriamo,
Beh,
molto
questo
studiati molto profondamente.
quando arriveranno gli alieni ci penseranno loro a questo, no?
Esatto. A tagliarci a fettine, sì. Per adesso l'ESA ci studia molto approfonditamente per un anno e tra l'altro il mio collega tedesco, che è il medico dell'ESA, dal mio punto di vista è veramente una persona fantastica, ma con lui avremo poi una puntata apposita.
Quindi tu ospiterai anche i tuoi colleghi che sono lì all'interno della base insieme a te?
Certo che sì, perché io comunque sono un dodicesimo di una squadra che, a parte tutto, ha un compito difficile che è mantenere in vita questa base nel periodo più difficile dell'anno. E sono semplicemente uno su 12 di 12 guardiani del faro e, come dicevo prima, argonauti, persone che in quest'anno navigano in questo mare di ghiaccio nel quale ci troviamo, tenendo viva e avendo cura della piccola navicella spaziale su Terra che è la base Concordia.
Tenuto conto che praticamente tutti i giorni noi parliamo di riscaldamento globale, di cambiamento climatico e anche delle temperature che ci aspettiamo di avere anche qua in Italia per l'estate, visto che in Spagna sono già a 38 gradi, quindi direi che stanno già sperimentando una primavera particolarmente calda. Gli studi che fate, quindi i carotaggi nei ghiacci che permettono di scendere fino a appunto 1 milione di anni fa e oltre, pensi che siano veramente importanti per dare anche una svolta nella percezione delle persone di quello che sta accadendo, di quello che significa l'impatto antropico sul clima?
Assolutamente sì, anche perché in realtà è già stato fatto un primo studio proprio qua a Concordia in base a carotaggi che sono stati fatti e sì, si è visto e ci sono proprio le prove scientifiche che da quando è partita la rivoluzione industriale nel 1800 in poi, cioè quando comunque l'azione dell'uomo sulla Terra si è fatta molto più evidente di quanto non fosse in passato, c'è stato un incremento nella produzione di gas serra e di inquinanti nell'atmosfera esponenziale rispetto a quello che c'era in precedenza. Variazioni di livello di CO2 e comunque di gas serra nell'atmosfera ci sono sempre stati in tutta la storia del pianeta. Almeno fino a 800.000 anni fa, perché questo è il primo livello di studio che è stato fatto con un progetto che si chiama EPICA e che è quello che poi ha dato origine all'installazione, alla creazione e alla costruzione di Concordia. Questo primo studio che è arrivato fino a 800.000 anni fa comunque ha rilevato nei ghiacci tutta una serie di variazioni di, appunto, di gas serra, di inquinanti, anche di polveri in atmosfera create da eruzioni vulcaniche passate, no? C'è tutta una storia, non è solo una questione di gas, ma anche una questione di particelle rilasciate naturalmente dalle eruzioni vulcaniche, che in questo luogo sono come se fosse un grandissimo registratore, sono state appunto tenute e conservate per tutti questi anni. Adesso il progetto che c'è in atto e che viene portato avanti soltanto d'estate, perché d'inverno non è possibile fare trivellazioni e lavorare come si può fare in estate, punta ad arrivare giusto appunto fino a 1,5 milioni di anni fa. Quindi comunque dal punto di vista dell'inquinamento e dell'effetto antropico dell'azione dell'uomo avremo ulteriori dimostrazioni.
Io ricordo uno studio che era stato fatto, mi sembra negli anni 90, ne sono quasi sicuro, in cui si notava come la presenza di metalli pesanti nei ghiacci fosse collegata allo sviluppo delle attività metallurgiche da parte dell'uomo. Quindi da lì si poteva vedere che c'era un incremento con l'inizio dello sfruttamento del rame e poi via via che si andava verso l'epoca romana. Si aveva un costante incremento dell'inquinamento atmosferico dovuto al processo di estrazione dei metalli. E poi con un abbattimento non fortissimo, cioè rimaneva a termini più bassi fino appunto al periodo del Medioevo che cominciava a crescere e poi appunto, come dicevi tu, il picco iniziato con il XVII-XVIII secolo, quindi l'introduzione del carbon fossile. E la cockerizzazione, tutto quanto, quindi da lì in poi c'è stato un incremento costante, anzi neanche tanto costante, più che altro parabolico, dell'impatto ambientale. Secondo te, secondo una definizione che piace molto agli antropologi, sai che le ere geologiche si definiscono tipo olocene, pleistocene, eccetera. Adesso si parla di antropocene, nel senso che l'uomo con le sue attività sta impattando sul clima e quindi sul sistema pianeta. Potrebbe avere un senso questa definizione?
Beh, penso proprio di sì, anche perché la popolazione mondiale è aumentata esponenzialmente giusto appunto a partire dal 1800 in poi, e quindi chiaramente siccome siamo passati da qualche centinaio di milioni di esemplari di esseri umani sul pianeta a una cifra che si aggira ben, ormai abbastanza intorno agli 8 miliardi, questa crescita esponenziale che abbiamo avuto come specie chiaramente impatta tantissimo, poi impatta anche lo sviluppo industriale che c'è stato, ma lo vediamo, no? Tutti i giorni, anche solo con le missioni spaziali che spediamo intorno alla Terra o alla ricerca di
Beh, sì.
altre forme di vita o di altre cose sugli altri pianeti, ogni volta che tiriamo un missile creiamo una bella quantità di gas e di scorie e di cose che teniamo nell'atmosfera e che comunque hanno un impatto su tutto il nostro mondo. Ma lo vediamo ogni giorno, lo vediamo in ogni servizio televisivo che parli dell'ambiente o in ogni documentario che parli anche appunto di tutti i vari problemi che stanno vivendo le foreste millenarie delle quali ci stiamo molto poco provvidamente liberando.
Cioè, ho fatto una risata che però è molto, molto triste, molto amara questa. In effetti sì, se ne parla molto, ma la percezione è che sia un problema che accade altrove, che quindi basti spostarsi un po' più in là per evitarlo. Ma torniamo adesso alla tua missione, perché questa è la nostra puntata zero, e quindi poi di qua andremo avanti con ben altro tipo di argomentazioni e ritmo. Allora, come si
Certo.
decide di iniziare questa missione?
Ah, secondo me ognuno ha le sue motivazioni per iniziare. Me ne rendo conto parlando con i miei colleghi qua, me ne sono reso conto anche nei corsi di formazione che abbiamo fatto. Per me è un insieme di fattori ed è molto personale, parlo per me perché è così. Intanto è un po' forse una caratteristica genetica, perché la mia famiglia ha sempre girato abbastanza nel corso della sua storia. Ci sono dei miei antenati che sono partiti praticamente con la valigia di cartone per le Americhe. Sono stati in Argentina, hanno fatto fortuna in Argentina, poi una parte della famiglia è tornata, una parte della famiglia è rimasta là, e vabbè, tutte le vicende che ci sono state. Mio nonno ha vissuto l'epopea e il miraggio della fortuna in Africa, come veniva propagandata durante il regime fascista negli anni 20 e 30, e quindi lui ha vissuto gran parte della sua vita in Africa cercando fortuna. Persino mia nipote, che ovviamente è un bel po' più giovane di me, una ventina di anni di meno, ops,
Succede, succede.
Sì, lo so, è stata abbastanza in giro, è stata negli Stati Uniti, poi è stata nel Regno Unito, poi insomma ha gironzolato abbastanza. E a questo punto è venuto il mio turno, è venuto il mio turno, è arrivato il bando di selezione per questa avventura, come nel mio caso un bando per tecnico informatico ICT, quindi comunicazioni, telecomunicazioni e quant'altro. E l'ho visto e mi sono detto, ma perché non provare? E sono partito senza nessuna speranza di farcela. Mi sono detto, ma vabbè, ma figuriamoci, ci saranno milioni di persone più interessanti, più competenti e con migliori caratteristiche delle mie. E alla fine, invece, eccomi qua, a vivere 13 mesi di isolamento in questo luogo che però per me è veramente fantastico.
Io ti posso
Così,
dire
è
che
partito così.
hai tutta la mia stima, ma anche tutta la mia invidia, perché è quel tipo di avventura che alcuni di noi proprio vorrebbero vivere e che poi passa da avventura a stile di vita. Pensi che ti cambierà nel tuo approccio quando sarai tornato? Alla vita di tutti i giorni, intendo.
Penso di sì, penso sicuramente di sì, perché comunque è veramente un'esperienza dura, ma che mi sta dando una bella dose di autostima e di coscienza di me stesso. E penso che sì, sarà da un lato curioso vedere come sarà il mio ritorno e dall'altro penso che il ritorno sarà difficile, perché tornare a una vita precedente dopo aver vissuto un'esperienza di questo genere, secondo me è un po' difficile. È un po' come se fosse una droga che cominci ad assumere e della quale poi
Comincia ad
difficilmente
assuefarti
puoi fare a
questa.
meno.
Perché adesso tu sei a metà del
Eh sì.
percorso, hai fatto 6 mesi, quindi è proprio il momento in cui cominci a essere all'interno, cioè sono quasi equidistanti l'inizio e la fine, e quindi sei nel pieno. E effettivamente potrebbe anche
Esatto.
mancarti questa sensazione.
Io penso, avendo parlato con un po' di persone che hanno fatto questa esperienza prima di me, che comunque per quanto sia, uno possa pensare, e poi se ne parlerà, che sia un posto monotono perché è freddissimo fuori, perché non si può andare molto lontano da dove siamo. Perché è un immenso deserto di ghiaccio, perché se uno si
Dacci
guarda
un'idea della
intorno.
temperatura, giusto per avere una
Ma
percezione.
allora, posso darti la temperatura attuale?
Sì.
E siamo a meno 69 gradi effettivi e meno 80 gradi con il wind
Percepito.
chill, quindi con l'effetto del vento.
Ok, abbiamo tutti un po' più freddo adesso, devo dire. È impressionante. Ok.
E
Beh,
la cosa strana è
perlomeno potresti usare degli strumenti di mercurio che sarebbe solido.
questo sì, ma tra l'altro sono curioso di vedere perché le temperature dovrebbero scendere ancora nel momento in cui non avremo più il sole potremmo assistere al nostro fiato che si congela immediatamente perché arriveremo a una temperatura tale per cui l'anidride carbonica congela immediatamente.
Ok. Wow, no, veramente sono in trepidante attesa e non sto scherzando di ascoltare questi racconti. Hai fatto accenno alla lunga notte che vi aspetta. E come ci si prepara questa notte?
Sostanzialmente non ci si prepara perché qualunque esperienza venga raccontata, ma l'ho già visto per il tempo che sono stato qua, si può sentire raccontare dagli altri qual è l'esperienza, come ci si può comportare, come ci si può sentire, ma alla fine nulla si avvicina, nulla delle descrizioni che ci sono state fatte o che si possono fare si avvicina alla realtà del viverla, anche perché comunque è un'esperienza veramente personale. Io potrei prenderla in un modo e un mio collega di fianco a me potrebbe prenderla in un modo completamente diverso. È difficile, molto difficile. Ci si prepara, secondo me, con curiosità, veramente con una grandissima curiosità e senso di attesa. Per me almeno è questo, cioè io sono qua che aspetto il buio o comunque il sole che non sorgerà più entro il 3 o il 4 di maggio. Però appunto è una sensazione curiosa, un po' come aspettare, non so, un amante che arriva al primo appuntamento, ecco.
Molto
Per me è
romantico
così.
pensare alla notte, alla lunga notte, come a un amante che sta arrivando. Io direi che con questo possiamo chiudere questa puntata zero e credo che le aspettative e l'ascolto di tutte le tue narrazioni, di quello che verrà nelle prossime puntate dei tuoi ospiti, è altissima. E almeno da parte mia posso dirti che non vedo l'ora. Allora, ricordiamo a tutti che questo è Astronauta dei Ghiacci e che chi ha parlato con noi è Andrea Traverso, che dalla prossima puntata sarà lui a condurre e io magari apparirò di tanto in tanto giusto per dare un segnale dalla base Genova, chiamiamola così, parlando con la base Concordia, dove si trova in questo momento Andrea Traverso. Ricordaci le coordinate se le ricordi, se no io ce le ho scritte qua davanti e ammetto che le posso leggere.
Oh, allora è bella questa cosa. Grazie. Allora, le coordinate Concordia sono 75 gradi, 5 primi, 59 e 91 secondi sud, e 123 gradi, 19 primi, 57,38 secondi est.
Quindi se qualcuno
Nel
volesse
mezzo.
venire, se lo mette su una mappa e arriva e viene a bussare alla vostra porta. Deve prepararsi ai meno 80 gradi, ma va bene.
Sì, deve prepararsi ai meno 80 gradi e più o meno a 1000 chilometrini di percorso, direi possibilmente a piedi, perché qua non ci si viene facilmente con dei mezzi meccanici. Ci li usiamo d'estate, in questo periodo no, ma di questo parleremo poi nelle prossime puntate, di come si arriva qua, di come si vive qua d'inverno e tutte queste belle cose.
Però se qualcuno ti volesse contattare, noi ricordiamo che può scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Astronauta dei Ghiacci e noi ti passeremo il messaggio, così tu potrai rispondere durante la puntata o eventualmente anche mandar loro un messaggio scritto tramite email. Ricordo che siamo su UR Podcast, che è il podcast di Unige Radio, quindi la voce dell'Università di Genova. Quindi ancora una volta grazie ad Andrea Traverso e ti chiedo, rimanendo ancora per oggi in questo mio ruolo di speaker, un saluto dalla base Concordia.
Beh, visto che sono qua, tanti saluti antartici. Saluti antartici e invernali da parte dell'astronauta dei ghiacci e dall'argonauta dei ghiacci.
Bene, alla prossima puntata allora.
Ciao a tutti, arrivederci.